Ok, ok, qui è tutto a posto e possiamo partire con questa scintillante, nuova, grandissima puntata di Sono Cose Serie. La serialità fatta persona. Non c'è nessuno in questo studio, io sono solo e in diretta me ne andrò con la chitarra, due parole. È una bestemmia nel cuore. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Eccoli che trafilati attraversano la porta d'acciaio che separa la vita reale dalla magnifica magia della radio. Eccoli, è arrivato il primo.
Ma chi è il primo? Ma è possibile?
Ed ecco il secondo.
Sono le 19 adesso. Bugia. Che siamo. No, non è chiusa più una porta.
Cioè,
no,
mi entra con la pestina sul podcast.
Sì, esatto. Un applauso.
Poi stasera parliamo del Papa.
Ecco. Vorremmo
evitare. Ah, questa sera devi stare lontano. Devi stare molto lontano. Che ha messo il.
Guarda che ci stavo già lontano.
Dai che siamo in ritardo, dai.
Ce l'hai le cuffie?
Le cuffie? Le scuffio? Io non mi ricordo già più.
Te preoccupa, ci penso io.
Mi ammutisco e parto.
Vai.
Vai.
Ciao, sono Roger Rabbit e anch'io ascolto Sono Cose Serie.
Serie TV, fumetti
e oltre.
Sono Cose Serie.
Buonasera, bentornati in diretta con la serialità qui su Radio Home. Sono Cose Serie dallo studio Blue Tardis di Chieri. Paolo Ferrara, Michelangelo Alessio ai microfoni. Di là dal vetro Matteo Di Simone.
De Simone! Maledetto!
Oh, e lui è tornato! Ma ti vedo un po' col fiatone. Sei giusto arrivato dentro in studio.
Praticamente sono sceso dall'autobus e affacciato al microfono istantaneo.
Altri 50 minuti velocissimi di serialità, se non ti dispiace.
Raccontiamo già subito di che cosa stiamo per parlare, perché abbiamo il nostro sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
E ovviamente finiamo la serata con la nostra nuova, nuovissima rubrica, la serialità dall'A alla Z e i consigli di Sono Cose Serie, che oggi toccano la lettera D.
Ma prima, la serie della settimana, parleremo di The Young Pope di Paolo Sorrentino.
Ma prima avremo al telefono il nostro Fabrizio Cucci, che ci parlerà di IPTV.
Ma roba un po'
Auma, infatti ne parla lui.
Fra poco invece commenteremo alcune news dell'ultima settimana. Senti Paolo, tutto a posto, tutto tranquillo. Dai.
Devo trovare solo il volume, perché in questo momento sento camminare le formiche attraverso il microfono.
Dovrebbe essere questo.
Sì, sono lui.
Ok. Va bene così?
Sì, così mi piace.
Molto bene. Okay. Perché è molto sensibile a questo giro.
No. Dimmi. Non me l'hai chiamata.
No, hai ragione.
Ma chi è che non te l'ha chiamata?
Bisogna stopparla e mandarla subito.
Cosa? Ma ti sei messo a parlare con lui?
Io pensavo che tu facessi d'automatico. Scusami. Colpa mia.
Madonna ragazzi,
questo perché arrivavamo sempre trafilati,
ma
così
era giusto il ritmo, era proprio questo, cioè sappiatelo,
cioè allora dobbiamo arrivare, ci lasci fuori dallo studio fino a tre minuti prima.
Non vi preoccupate, perché da qui a Natale secondo me il ritmo GTT potrebbe essere quello. Io proverò a partire, non lo so, all'alba, per riuscire a essere un'ora.
A proposito, sappi che ti devo dare un biglietto.
Sì, grazie, sennò
ricordamelo, che sennò
lotteria.
Dopo
No, quello purtroppo.
Eh sì, è il biglietto della lotteria GTT, che sai
quando parti,
ma non sai quando arrivi.
Aspetta, non solo, che è il biglietto che funziona al contrario. Se ti pescano quando non ce l'hai.
È un classico.
Vabbè, ringraziamo tutti gli ascoltatori della GTT che in autobus ci ascoltano, lo
sì,
so.
Assolutamente. Sì, sì.
Non c'è altra spiegazione per come guidano.
Oh, hai visto che avremo il buon Cucci che
oh,
ci
ce l'ha fatta Cuccio.
Sì, sì, ci fa da.
Allora però i meme li regaliamo al podcast.
Alla fine, sì, sì, abbiamo preparato della roba un po' alternativa. Sai, il nostro inviato ci spiegherà sul campo delle cose interessanti. Vediamo un po'.
Comunque, Orange is the New Black spacchissima. Spacca veramente a dei livelli incredibili.
L'ho letta l'altra sera, ieri stamattina l'ho vista in qualche sito così e ho detto boh.
Ma è quella, perché loro hanno messo quella ufficiale in cui dichiarano non intendevamo questo con Orange is the New Black.
Spieghiamo ai nostri podcastristi.
Ma in pratica sapete che gli Stati Uniti hanno un nuovo condottiero e questo condottiero
è un nuovo condomino più che altro, che esatto, condominiale.
E vabbè, ne parleremo più avanti, anche spiegheremo un po' di cose, però Donald Trump, voi sapete che ha questo cerone più il capello che lo fa sembrare un palumpa praticamente, è tutto e c'è questa immagine bellissima,
cioè,
abbiamo postato. È fluo, sì, arancione fluorescente. Quindi noi abbiamo pensato così per sdrammatizzare il dramma che stanno vivendo alcuni americani, che tra molti fumettisti tra l'altro hanno postato delle cose terribili. Abbiamo messo le due immagini di Trump e Obama con la scritta proprio il logo di Orange is the New Black.
Un grande no, classico. Richiamando il colore della pelle dell'uomo. Ma sì. Io rientrerei.
Della pelle.
Okay. Il colore della pelle.
La questione di pelle.
Silenzio. Parla Agnese.
Su Radio Home un po' di musica giovane con 6G, One Republic con Kids e noi siamo sulle news.
Siamo sulle news, ricordiamo i nostri contatti.
Assolutamente sì.
Tutti i social network di questo universo, basta cercare Sono Cose Serie, Facebook, Twitter, G+, eccetera. Avete un sacco di occasioni per cliccarci mi piace. Pensate un po'.
Se non ricordo male, il numero non si può ancora usare. Se
no, questa sera ancora niente SMS, ma se volete, diretta radiohome.it potete scriverci.
E cosa abbiamo beccato in giro per la rete?
Un po' di news dell'ultimo periodo, della settimana scorsa. Abbiamo il sito Bleeding Cool che ci ricorda che Chris Claremont viene pagato per non lavorare. Beato a lui. Il noto scrittore, che è famoso per aver legato la sua penna a cicli mitologici degli X-Men, ha infatti un contratto in esclusiva con la Marvel che non gli permette di scrivere per nessun altro.
Interrogato su questa cosa qua
giustamente Chris, lo stesso Claremont ha confermato di riscuotere un compenso dalla Marvel pur non essendo coinvolto in nessun progetto creativo al momento. L'ultimo suo lavoro era su Nightcrawler del 2014.
Pare fosse anche pure una fetecchia.
È che se lo lasciano solo non è che sia poi proprio sto genio. Comunque, il commento del magazine online è stato: a quanto pare la Marvel non vuole che scriva nulla, ma soprattutto non vuole che scriva nulla per nessun altro.
Sembra un pericolo pubblico.
Però da un certo punto di vista, anzi, dovresti regalarglielo agli altri, che così
bravo.
Tipo il giocatore, sai, quello che ti gioca da avversario in squadra.
Ma andiamo oltre. Netflix ha creato un sito per dare voti alle persone come in Black Mirror. Si chiama Rate Me, se volete cercarlo. Rate Me, che se volete cercarlo è su https://rateme.social e fa esattamente quello che lascia intuire il nome, cioè permette agli utenti di votare gli altri utenti con un punteggio da 1 a 5 stelle. Se la cosa vi suona familiare, a me personalmente suona tanto familiare, ma anche a te e anche a Matteo e anche a molti dei nostri radioascoltatori, vuol dire che avete visto l'ultima stagione di Black Mirror, ma in particolare il primo episodio, Nosedive, piuttosto angosciante, molto lento, avvolgente, a tratti.
Beh, lei sì, è avvolgente. Sì.
Lo scopo? Nessuno. Se non fomentare quelli che hanno visto, appunto, amato Black Mirror e quell'episodio in particolare.
Ne parleremo prossimamente.
E che da un punto di vista di marketing, Netflix è come sempre un passo avanti a tutti.
Amazon invece ha acquistato lo show drammatico del regista premio Oscar David O. Russell, che vedrà come protagonisti Robert De Niro e Julian Moore. E oltre a procedere direttamente all'ordine della serie, il servizio streaming statunitense ne ha anche ordinate le prime due stagioni, cioè pacchetto subito.
Dai, subito!
Se ne parlava già dallo scorso agosto, ma i dettagli sul progetto rimangono ancora lacunosi. Il sito TV Line lo descrive come un thriller ambientato nel mondo del crimine e in particolare della mafia degli anni 90.
Molto, molto, molto interessante. Chissà che magari Robert De Niro lascia un po' queste ultime produzioni piuttosto scarse.
Cioè, ritorna a far l'attore.
Bravo! E concludiamo segnalando, vorrei farlo un pochettino, segnaliamo che tra la notte tra ieri e stamani è andata in onda una nuova stagione del radiodramma Presidenziali USA. La season premiere è cominciata con un vero e proprio colpo di scena, è proprio un colpaccione di scena e molti hanno pianto, molti hanno riso, molti si sono disperati. Assisteremo ad un dramma distopico oppure ad un'ucronia in salsa horror? No, è la realtà, baby.
A quelli del podcast,
ma dai,
sulla
ma
faccenda, dai, sai, si questi... sono scatenati, sì. Sai, i vari meme miei, questo l'aveva predetto, questo l'aveva predetto. Allora, dai, è vero, dai. È vero. Tra l'altro, tutti quelli che fanno quei commenti, tipo, ah, inquietante, non è inquietante, è che se un buono scrittore, soprattutto di genere, è uno che ha l'occhio lungo.
Facciamo così, ne racconti uno durante questo stacco e poi ne raccontiamo un altro dopo l'altro, perché poi dobbiamo beccare anche Fabrizio.
Vorrei sottolineare quello, ah, signor Fabrizio,
vai.
Quello legato ai Simpson.
Sì.
Perché è vero e falso?
Sì, è vero.
Perché è vero che i Simpson hanno predetto nel 2000 con una puntata che Trump sarebbe stato presidente e poi sostituito da Lisa Simpson in un episodio ambientato nel futuro, ma le scene che invece cicciano su internet, oh mio, è uguale a Trump alla campagna elettorale, grazie, quello è un episodio del 2015, quando la campagna invece era già in corso.
In corso Trento e
Trieste. Ho capito avere l'occhio lungo, però se preveggenti così giocavano all'otto.
Come minimo.
Sentiamo. Pronto?
Eccolo qua. Ciao.
Buonasera.
Buonasera, ragazzi.
Come stai? Ci senti bene?
Sì, sì, non siamo in diretta, giusto?
Non siamo in diretta, siamo ancora in podcast.
Ok. Perfetto. Allora, ti facciamo anche chi ci ascolta in podcast,
io un attimo.
Scusa.
Sono un po' di fretta, ragazzi, perché la polizia mi sta seguendo. Quindi noi parliamo meglio dopo.
Beh, allora c'è la canzone. Tu no, forse non la stai sentendo, ma c'è la canzone perfetta.
Sì, esatto. In realtà l'ho messa apposta, però.
In realtà un po' la canzone la sto sentendo, volevo dirvi solo questo.
Va bene, io l'annunceremo e poi ti faremo parlare e ti annunciamo anche a te. Facciamo tre botte risposta veloci su cos'è, come è possibile abbonarsi e le tue esperienze, ok?
Ah certo, prima mi fate rischiare e poi volete pure sbrigarvela in pochi secondi.
Ma no, dai, sai che noi abbiamo i blocchi corti da quest'anno.
Beh, scusa, per te è un vantaggio, visto che il blocco è corto, poi c'è tempo per scappare.
Cioè... è giusto.
Non mi sta
uscendo. Quanto manca?
Abbiamo 8 secondi, ma dovremmo tornare subito.
Vai.
Su Radio Home, The Clash, I For The Low. Il brano sembra in tema con quello di cui parleremo fra poco.
Ma anche con quello che è successo stanotte in America.
Ah, penso di sì, e in effetti non è meno male. Cioè, dai,
doppio carpiato.
Abbiamo al telefono il nostro fratello seriale, Fabrizio Cucci, inviato per noi, per Sono Cose Serie. Ciao Fabri.
Ciao ragazzi, ciao. Come dicevo prima, facciamo un po' in fretta che sono inseguito dalla polizia.
Praticamente Cucci in questo momento ci sta facendo l'inviato sotto copertura.
Bravissimo, esattamente. Per raccontarci una, non dico una nuova moda, ma un nuovo modo, chiamiamo, per guardare la serialità in un certo modo. Parliamo della IPTV pirata. Cosa significa tecnicamente e cosa hai fatto tu?
Sì, praticamente no, precisiamo intanto che appunto io sono inviato da voi, anche perché io pago regolarmente l'abbonamento Sky,
sì,
quindi non ne ho bisogno.
Sì, sì.
Ho voluto fare appunto questi esperimenti per Sono Cose Serie, cercando di capire come fruire di tutte le serie di cui parlate, che spesso sono trasmesse da Pay TV, in modo gratuito. A questo punto, prima navigando su siti che te lo danno gratuitamente, questo streaming spesso con qualità bassissima, tantissime, con frequenti interruzioni e problemi di ogni sorta che sono a reperire link, mi sono imbattuto nei servizi di PTV a pagamento. A pagamento, ragazzi, sì, quindi un po' come era il vecchio metodo delle schede clonate di Sky, di Stream, di Telepiù.
Ah, diciamo, cioè, però, cioè praticamente un metodo pirata ma pagato.
Assolutamente, come appunto dicevo, i vecchi metodi per piratare Telepiù e Stream si sono modernizzati, quindi non avete più bisogno di un decoder modificato, di lettori di tessere particolari, no, perché vi basterà semplicemente un computer e una smart TV.
Ah, interessante.
Sì, interessante. Sì.
Nel senso, no, nel senso, hanno facilitato, ma come si, cosa significa abbonarsi a questi servizi?
Significa semplicemente che tu trovi i siti oppure conosci direttamente delle persone che ti vendono questo servizio dietro un pagamento di cifre spesso irrisorie, soprattutto per quello che ti propongono, perché parliamo di prezzi che vanno dai 10 ai 15 euro al mese, ti propongono un intero bouquet che comprende le pay TV italiane e estere anche. Quindi voi potete avere nello stesso pacchetto tutto Sky, cioè vuol dire tutti i pacchetti, quindi cinema, intrattenimento, sport, i prima fila di Sky, tutto Mediaset Premium, tutte anche quello che è Sky UK, Sky Germania, Bein Sport e compagnia bella per le TV estere.
Ok, tu l'hai provato per noi, sì, facendo questo sacrificio enorme, perché tu i soldi li dai regolarmente a Sky per guardare per come abbonato.
Sì, assolutamente.
Quindi l'hai fatto solo e esclusivamente per la causa di Sono Cose Serie. E qual è il tuo giudizio in merito? Hai delle cose da raccontarci?
Allora, a livello qualitativo sicuramente offrono spesso una qualità elevata, nel senso comunque parliamo di streaming a HD 720. Alcuni addirittura ti offrono il full HD, addirittura, quindi cioè, parliamo di qualità elevatissime, del server veramente prestanti, in quanto riesci ad aprire. È vero che io parto da una buona connessione in fibra, però tu riesci ad aprire lo streaming veramente in 3 secondi, quindi paragonabile comunque al cambio canale su un decoder praticamente. Con qualità, appunto, dicevo, altissime, bassissimo ritardo rispetto al canale. Io facevo appunto i paragoni fra il mio satellitare normale, diciamo, e lo streaming, aveva un ritardo di circa solo 30 secondi, al massimo un minuto rispetto alla diretta ufficiale.
Quindi hai fatto le prove?
Sì, assolutamente, perché la maggior parte di questi servizi ti danno comunque una prova tipo di un'ora. Tu gli richiedi tranquillamente tramite una mail una prova, loro ti abilitano, diciamo, lo stream, ti mandano l'elenco di link, diciamo, che tu puoi mettere in lettori specifici che te lo fanno usare proprio come una TV, con tanto di APG tra l'altro, cioè quindi veramente un servizio completo, e tu per un'ora puoi fruire di tutto il pacchetto.
Fantastico.
Sì, è fantastico, ma fino a un certo punto.
Perché?
Perché spesso comunque, vabbè, a parte naturalmente l'illegalità,
e quindi è
noi
indubbio,
naturalmente sconsigliamo,
certo,
comunque si hanno spesso dei problemi per quello che riguarda il pagamento. Perché? Sì, nel senso che alcuni ti promettono di poter pagare con carta di credito, PayPal, addirittura Bitcoin, se vuoi l'anonimato, ma poi nella pratica questa cosa non succede mai e si finisce a fare ricariche poste pay.
Proprio losco, sì, super losco.
Sì, naturalmente mi spiegavano alcuni, perché poi ho avuto modo di parlare anche con alcuni, no? Perché gli ho detto: scusami, ma non è sicura la ricarica poste pay, né per me né per te. Qua, non ti preoccupare, la poste pay non è intestata a me.
Perfetto, alla grande, qua siamo praticamente a un episodio
Madonna,
di Mr. Robot.
Esatto.
Io naturalmente, diciamo, facendo sempre un po' da infiltrato, comunque sicuramente non palesando quello che erano le mie intenzioni, diciamo, di indagine, ho cercato appunto di carpire alcune informazioni parlando con questa gente qua, dicendomi: no, tranquillo, è tutto sicuro, perché noi abbiamo i server che sono all'estero, perché noi di qua. Però sicuramente se c'è una tracciabilità di pagamento niente è sicuro. Infatti è notizia di ieri che la polizia postale con la guardia di finanza ha chiuso ben 164 siti solo in Italia.
Vero,
perché
vero.
Cosa permettono questi provider? Sicuramente noi abbiamo pochi provider a livello mondiale, in quanto comunque ci sono delle infrastrutture tecniche molto costose, in quanto tu devi avere un abbonamento regolare alla pay TV di turno per ogni canale che devi, che vuoi visualizzare, e altrettanti decoder.
Fabri, stoppati, perché sappiamo che sei circondato, quindi noi dobbiamo passare al blocco successivo. Ne parliamo magari in fuori onda, perché non vorremmo saperti vivo e vegeto. Noi andiamo con la musica e intanto ti salutiamo. Grazie, ciao.
Grazie,
ciao, 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 ciao. Mamma mia, che preoccupazione, mi raccomando, non
comunque per il pubblico invece rapidamente sconsigliato in tutti i sensi, anche perché vi fottono i soldi.
Lei non dice mai niente.
Allora, Fabri.
Sì.
È stato piuttosto veloce, siamo un po' in ritardo come al solito.
Sì, purtroppo le cose lì sono tante, anche perché la mia indagine è durata circa un paio di settimane.
Ah, però.
Ho raccolto un po' di dati, assolutamente, perché diciamo, la situazione stava diventando occupante. Ho mollato tutto, infatti che settimana scorsa vi ho detto, ho concluso, quando volete ne parliamo.
Bene.
Perché comunque si iniziavano già a sentire a parlare appunto di indagini, di possibili sequestri, i primi siti che avevano all'inizio contattato hanno iniziato a chiudere, con tanto proprio di schermata della Guardia di Finanza dove diceva il sito
Fabri,
stato sequestro.
Adesso siamo tra di noi, lo possiamo dire, che lavori per la finanza, diciamolo.
Scusami, ti ho sentito poco.
Meno male.
Matteo ti ha detto, di' la verità, lavori per la finanza.
Sì, in realtà infatti io facevo da esca per i siti, poi li davo la guardia di finanza.
No, ricordiamo anche per chi ci sta ascoltando in podcast che Fabrizio Cucci è regolare possessore di un abbonamento Sky che paga profumatamente.
L'abbiamo detto talmente volte, tante volte, che Sky che non ci crede più nessuno a sto punto.
Sì, notare anche che ho anche gli scontrini del pub dove sono andato a vedere le partite di Champions, che sono su Mediaset Premium.
Pure, sei un disgraziato.
Sì, non ho mai fruito di una partita in modo pirata.
No, vabbè, poi ragazzi, adesso insomma, siamo arrivati ad un livello per cui si sta moltiplicando l'offerta, per cui tu puoi avere comunque in buona qualità roba interessante a prezzi iper competitivi, e quindi facendolo tranquillo, legale, non vedo perché ci sia la necessità di arrischiarsi a fare robe del
però
genere.
Aspetta una cosa.
No, però Paolo, il problema è questo, che ti offre veramente una roba che in realtà non è molto molto, come dire, economica, perché è vero Netflix che è la rivoluzione, però tra virgolette recente, no? Però molte cose,
infatti,
noi
Netflix
italiani,
non c'è.
Lo sport per esempio non ce l'hai, e tu lì lo puoi avere veramente con 10 euro un pacchetto che devi spenderne almeno 100 per averlo.
Capito. Ok Fabri, siamo in chiusura,
Ok.
Grazie per l'indagine,
okay. Un abbraccio,
ti portiamo le arance,
ciao.
Non ti preoccupare.
ciao ragazzi.
Molto bene, molto benissimo.
Adesso andiamo.
Io direi che potremmo
alla
entrare
ciccia, alla ciccia.
C'è direttamente.
E siamo sempre Sono Cose Serie, qui dallo studio Blue Tardis, Paolo, Michelangelo, Matteo, siamo alla serie della settimana e oggi parliamo di The Young Pope, coproduzione internazionale creata dal regista premio Oscar per la grande bellezza Paolo Sorrentino. I produttori sono l'italiana Wildside, la compagnia francese Outed Q TV e la spagnola Media Pro, finanziata da Sky, Canal Plus e HBO per una prima stagione di 10 episodi, la cui produzione è andata avanti per 3 anni.
Pensa,
pre-produzione,
che robona,
eccetera.
Mi ricorda quasi la stessa pre-produzione, la co-produzione di I Medici. Però
Di pelle, di rottura di pelle, qualcuno
ci sta rispondendo. No, ma come le grosse produzioni come quella della Rai, anche in questo caso abbiamo un mega cast internazionale, ma proprio di primissimo ordine. A interpretare il personaggio principale, il neo papa Jude Law, ma poi Diane Keaton, Silvio Orlando in uno spolvero pazzesco, Cécile de France e James Cromwell, che molti magari non ricordano, ma è stato il papà della figlia del soldato,
è
stato una fatta di
stato l'inventore del motore a curvatura in Star Trek.
Bravissimo, Cochrane, Zafran Cochrane.
Era il dottore pazzo della seconda stagione di American
bravissimo,
Horror Story.
Esattamente.
E lei Confidential, cioè, aveva un ruolo favoloso.
Bravo,
in quella meraviglia di film. Insomma, l'avete visto dappertutto, quell'uomo.
Le sceneggiature sono di Sorrentino, con la consulenza di Umberto Contarello, Tony Grisoni, Stefano Rulli. Ed è già in corso di produzione una seconda stagione.
La storia racconta dell'inaspettata nomina a papa di un turbolento cardinale, Lenny Belardo, messo sul seggio perché creduto facilmente manovrabile.
Errore terribile, errore terribile, perché in realtà non è così. Vi racconteremo un po' di più le nostre impressioni, ma vi ricordo che la serie è già stata venduta in 80 paesi.
Chi sei tu, Lenny?
Ci siamo?
Buono e cattivo.
Sì, qua è musica, ho fatto un miscelone. Ho fatto un mischione.
Dicono che lei sia un
santo. Così una roba un po'. Perché la musica era pallosa.
Sì, sono almeno un ragazzo dagli occhi
azzurri. Sì, facciamoci. Sì, sì, sì.
Posso fare io.
Sì,
la
perché mi sembri più adatto dal momento che sei un.
Comunque,
un
ragazzi,
fan.
Sono riuscito a vedere solo due puntate. Sì, sono un po', ho avuto un po' di problemi. A me sono piaciuto un sacco. Al di là del ritmo, che però è sorrentino, lo sapevo, me l'aspettavo. A me piace.
Io so come fare.
Però abbiamo la curiosità di Pasquale.
Vuoi che questo mondo paghi per lo sgarbo che ti ha fatto?
No, a me per ora è
piaciuto. Il peggiore.
Il difetto tecnico.
Io sono pronto a scatenare una guerra proprio, che non avrà mai fine contro di voi.
Hanno scelto un papa che non conosco. E questo oggi.
È bravo.
Cosa c'è intenzione di fare?
Ha una pronuncia molto stiracchiata, però ci sta.
La rivoluzione.
Siamo quasi.
Sono cose serie, in diretta dallo studio Blue Tardis con un po' di paperite. Vi ricordo, diretta@radioom.it se volete scriverci durante la diretta, appunto. Altrimenti tutti i nostri social sono sempre a disposizione, da Facebook, Twitter, G+, eccetera, eccetera, eccetera. Basta cercare Sono cose serie.
Approfondiamo il discorso
di Young Pope. Allora, cominciamo dalla cosa più importante.
Il monolitico Paolo Sorrentino.
Paolo Sorrentino aleggia per tutta la serie. L'ha creata, l'ha in buona parte diretta, l'ha quasi tutta scritta. E lui quindi aleggia pesante su tutta la serie. Che vi piaccia o meno? Allora, potete apprezzare o meno il suo metodo di lavoro, però sicuramente intanto si riconosce una scelta.
Sì.
Rispetto a lavori come quello di cui parlavamo la settimana scorsa, dove c'è una scelta molto forte dal punto di vista scenico, dal punto di vista della decisione registica, quindi le inquadrature, e c'è un approccio molto molto particolare, molto connotato, che è tipico suo, molto simbolico.
Sì, è molto più interessante forse quando fa Sorrentino, cioè quando cerca di creare del simbolismo, cerca di mettere delle cose particolari, un po' meno quando gigioneggia ed è un po' troppo manieristico.
Ma lui ha queste sequenze, il ritmo è quello sorrentiniano, quindi è molto lento, preparatevi. In più ha queste sequenze, secondo me molto belle, però effettivamente un po' farraginose, e molto simili tra loro, non tanto nella serie, ma proprio in Sorrentino in assoluto. Mi viene in mente l'inizio della seconda puntata. Tutte le puntate iniziano con questa carrellata di diverse immagini, molto belle, molto lente, che però richiamano cose che abbiamo già visto nei suoi film. La partita di calcio a pallone tra le suore richiama la partita di pallavolo che apre quello sul vicino di casa. Adesso non mi ricordo più il titolo di quel film. L'amico di famiglia.
Sì.
Certe inquadrature di Roma ci riportano immediatamente alla grande bellezza. Sono echi appunto della sua cifra stilistica, che
può piacere o meno, ma devi entrare
dentro. Però ripeto, non sono casuali, hanno una ragion d'essere, quindi ci si può trovare in accordo o in disaccordo, ma sono almeno una scelta compiuta, sensata.
In ordine di serie, ci vogliamo segnalare che la serie migliora di puntata in puntata. La prima, a essere sincero, come la vedi, ti fa venire un grosso punto interrogativo, perché non ci sono molte coordinate, quelle coordinate che noi siamo abituati a vedere nelle serie TV. Quindi la prima
è abbastanza fuori canone come serie.
La prima puntata lascia sicuramente un po' interdetti. Già dalla seconda si delinea quello che succederà, perché ci siamo ritrovati con questo personaggio molto scomodo, questo giovanissimo papa che inizialmente sembra appunto un fantoccio, ma invece si ritrova a dover decidere e dire delle cose anche piuttosto forti, per cui ci siamo subito incuriositi e abbiamo cominciato a vedere anche il resto. Non è, parlando del ritmo che hai detto tu prima, sicuramente non è il suo ritmo non è da binge
watching. No, assolutamente, non ve lo fate in binge watching, perché altrimenti poi vi dovete fare di qualcos'altro, esatto, per ritornare in auge. La serie è una serie che questo continua a tornare sul concetto di ritmo, non racconta con l'azione ma principalmente con i dialoghi, dialoghi che da quel punto di vista sono molto intriganti perché toccano tutte le gamme, alti, bassi, surreali, comici. Ecco, da quel punto di vista la scrittura di Sorrentino sui dialoghi tocca, sì, tocca dei livelli molto molto belli.
Preciserei, e fate dei dialoghi, dialoghi che però vanno accompagnati da immagini, sì. Questa è una cosa fondamentale, non provate ad ascoltarla sola, ah, perché no, capirete una mazza.
Non è una soap opera che basta ascoltare, esattamente. È molto teatrale, sì. Come tipologia narrativa.
E parlando di teatralità e di interpretazione, vorremmo fare un super applauso a tutto lo staff, sicuramente, ma Jude
molto,
Law,
molto
perché
bravi.
Secondo noi, da un punto di vista proprio seriale, per la creazione di questo personaggio che non si ripete, un personaggio estremamente strano, molto complesso, secondo me, e anche secondo quello che è il giudizio nostro finale, ha fatto un grande lavorone.
Assolutamente.
Potremmo imputargli un po' di overacting,
ma credo richiesto
chiaramente dal copione, conoscendo anche il regista, però tiene la scena in una maniera veramente che raramente si vedono gestite da attori così giovani.
Assolutamente.
Fa abbastanza impressione, sembra proprio il classico mattatore dei tempi passati.
Due note tecniche molto veloci, sì. Ci ricolleghiamo anche a quello che avevamo detto invece l'altra volta sui medici, certo. Mentre di là avevamo a che fare con qualcosa di molto raffazzonato, qui tecnicamente siamo a, sì, un alto livello,
sì, sì, sì,
mantiene Sorrentino le sue capacità dal cinema,
sì, sì,
quindi
sì,
ci sono, c'è una fotografia davvero, c'è una scelta scenica, eccetera.
C'è un movimento di
macchine. Tecnicamente, sì, sì, il livello, siamo su un altro pianeta rispetto ai medici, c'è un livello tecnico. Il doppiaggio è molto migliore di quello che abbiamo visto sui medici. L'unica cosa dove un pochino c'è qualche scivoletta.
Scivoletta.
Ho fatto una crasi. Qualche piccola scivolata. Su tutti, Silvio Orlando, che dà veramente una prova d'attore molto 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 buona, che però nel ridoppiarsi
c'è sto
fuori sync terrificante.
Io non so se avete notato che
anche la piccia, sì, cioè, sì, anche il neazzo non è proprio il massimo.
Lo stesso Sky ti consiglia di guardare il
originale per una che non è proprio il massimo.
Diamo il voto, per noi è un 4 su 5.
Ci aspettavamo una spocchiosa e manieristica rilettura nostrana di un certo modo di fare serialità, e invece ci troviamo con qualcosa che incuriosisce.
Sicuro.
Questo suo essere imprevedibile è sicuramente il pregio della serie, però anche la più insidiosa delle incognite. Ripetiamo quello che ripetiamo in molti casi, siamo ancora a metà più o meno della serie, quindi è un voto preventivo.
Bravissimo.
Sulla fiducia. Per ora siamo a questi livelli. Vedremo se alla fine avrà retto e mantenuto queste promesse.
Chiaro.
Oppure se avrà rotto questo equilibrio.
Ci facciamo il nodo, vi facciamo sentire un episodio dall'episodio numero 2, è una clip che abbiamo rubato.
È uno di questi bellissimi dialoghi.
Sky Atlantic ci ha fornito in esclusiva una cosa che non è andata in onda, cioè la prima omelia del Papa che viene interrotta da...
Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Oh! Ma chi è che il monaco che batte la porta e che chiude urlando? Chissà che non mi incazza,
Sono cose serie.
Vabbè, abbiamo anche Jude Law che parla in veneto. Siamo molto contenti di questo. Grazie Sky Atlantic per questo regalo.
Comunque, ripeto, adesso... è talmente connotata che si va proprio a gusto. A me io sono uno di quelli a cui Sorrentino piace, quindi a me sta serie sta piacendo.
A me Sorrentino piace a targhe alterne, a momenti alterni. Ribadisco che la prima puntata io e Matteo abbiamo avuto il piacere di guardarla insieme, ci siamo guardati e mi ha detto ma che cazzo. Poi invece, incuriositi dal fatto che di fondo c'era qualcosa che si è insidiato all'interno della narrazione, il secondo episodio ci è sembrata una rivelazione. Parte il fatto che primo e secondo episodio non c'era quella fottutissima sigla che poi in terzo e quarto episodio...
Ah, non l'ho ancora vista.
Quando vedrai la sigla vera e propria, perché poi sono dei figli buona donna. Cioè non ti fanno vedere sta sigla del primo e secondo episodio.
Infatti non l'ho vista.
Terzo episodio parte sta sigla che è un capolavoro.
Ma secondo me è bravo. Ma poi... quello interessante e intrigante, secondo me, già nei primi due episodi ti fa intuire, è che le dinamiche tra i personaggi molto probabilmente avranno dei ribaltoni mostruosi.
Infatti,
non vediamo
vediamo l'ora. Sì, sì, sì.
Tant'è vero che secondo me fare il confronto con i medici non ha senso.
No, sono due prodotti diversi.
È una roba che in realtà va confrontata più con Gomorra, con il romanzo criminale.
Esatto, questa è una vera serie, mentre i medici era una fiction. Questa è una serie.
Comunque vorrei fare qui durante questo momento che non ci sente nessuno farvi...
Vi ricordo che la maggior parte dei nostri ascoltatori sono in podcast, ma va bene.
No, ma sono tutti sordi.
Ho visto uno veramente sciroccato su YouTube che ha cominciato a incazzarsi velocissimamente cercando di addurre anche motivazioni plausibili, come direbbe Elio, per convincerci che i medici in realtà sono un prodotto fichissimo e siamo noi delle merde
perché non lo capiamo,
perché non è altro, questo quando ha detto questo io ho riso un quarto d'ora e volevo scrivergli: non è altro, voi non capite che sta roba qua non è altro che come il Marco Polo degli anni 80. Lì mi sono fermato e ho detto a Ciccio: io e Marco Polo, cioè avevo 16 anni, 15 anni quando l'ho visto, era tutta un'altra cosa, caro il mio coso.
Ce l'avete un buon oculista da consigliargli? No, perché
psicologo.
Secondo me è un grosso problema di diotria.
Sì, no. poteva citare allora a questo punto il Gesù Cristo di Zeffirelli, che era proprio fiction era.
No, io citerei solo Gesù Cristo.
Vabbè, lo volevo dire perché mi volevo togliere sto sassolino dalla scarpa. Questo tra l'altro parlando in questo modo così. Parlava così, allora da dirgli: ah Ciccio, ma fatti vedere uno buono per favore.
Basta, sì.
Basta.
La serialità dalla A alla Z.
E siamo arrivati alla nostra nuovissima rubrica, che ormai non più nuovissima, che siamo già alla quarta puntata. E infatti oggi che diamo alla nostra bellissima rubrica, dove invece di dare i numeri diamo le lettere, abbiamo il nostro alfabeto in cui fare un excursus, ma anche giocare con la serialità, e abbiamo a che fare con...
E tu Paolo i numeri li stai dando proprio alla grande. Questa sera la lettera è D come Dramedy.
Il Dramedy è una vera e propria fusione tra due diversi generi, ovvero il drama e la comedy, che è una fusione meno banale di quanto possa apparire nel mondo dei serial TV, cioè una cosa che ormai è codificata e considerata. E questi due generi nelle serie TV non sono semplicemente i generi narrativi, perché codificano anche la struttura degli episodi, perché la comedy è la sitcom 20-25 minuti girata in pochi set al chiuso, sì. Tante telecamere. Il dramma normalmente va sull'ora e abbiamo una camera e temi completamente diversi.
Sì, infatti, appunto, come dicevi tu, il dramma gira intorno all'ora, 45 minuti, una camera, due camere. Comunque è chiaro, l'impostazione ha due camere, insomma,
sì.
Alla fine. Vai.
Moon Lightning negli anni 80 è la serie con un protagonista, un giovanissimo Bruce Willis, prima ancora che avesse problemi con i telefoni e le tacche.
Sì, è la gente che gli sparasse addosso.
È stata la prima serie a generare questa sorta di crisi, cioè infatti cosa è successo? Gli hanno affibbiato, l'hanno messa in lizza per due premi, uno per la commedia e uno per la...
Mi sembra che lì, in quel periodo, non so se una stagione o due, le avessi vinte tutte e due.
Recentemente una serie di grande successo, sempre considerata Dramedy, una serie HBO di fine anni 90, che è Sex and the City.
Sì, serie che aveva più che un primato, perché era un po' prima dell'11 settembre, quindi ancora molto positiva, aveva protagoniste solo donne, e donne anche piuttosto così, non di facili costumi, parrebbe brutto, però molto aperte, molto moderne, molto... Vabbè, e niente, era veramente scioccante sta cosa, però non c'era solo tanto da ridere, ma c'erano anche situazioni molto... Per quanto riguarda... Guarda, bene, qualcuno ci fa notare che recentemente, 25 anni fa, ma possiamo andare avanti per quello.
Sì, ce ne sono tantissime.
Per quanto riguarda appunto la struttura di e la durata, nel corso degli anni, questa forma di ibrido in qualche modo non sia ancora definito.
Sì, non ha un canone.
Esattamente. Ci sono molti dramedy che mantengono la struttura, se vogliamo, della sitcom. Facciamo degli esempi più recenti in questo caso. Pensiamo ai 30 minuti di Master of None o il folle BoJack Horseman di Netflix, tutte e due produzioni Netflix. Pensate che BoJack Horseman
è pure un cartone,
è un cartone animato, ma è, cioè, non è sicuramente adatto a un pubblico di bambini. Qualcuno meno in proporzione, che invece hanno i canoni del drama più che della commedia. Io vorrei citare il bellissimo Shameless, produzione Showtime, che secondo me è il migliore esempio che si può fare in questo caso.
Insomma, il punto fondamentale però è che questo tipo di serialità, quella del dramedy, alza l'asticella non solo nei suoi contenuti, nei suoi meccanismi narrativi e anche nei suoi temi, ma lo fa anche nei confronti del suo pubblico, perché non si tratta più di prodotti proprio per tutti, ma sono un certo tipo di prodotto che richiede un certo spessore, un certo bagaglio dal pubblico che ne usufruisce.
E comunque volevo dirti che
sono
fondamentalmente, però, è che questo tipo di serialità alza la striscia. Ah, l'hai detto tu, scusa.
Sono fuso stasera.
Te preoccupa, stai tranquillo, che ne usciamo sempre dalla palta.
Invece che, invece che alzare la sticella, qua si alza la mano.
Oh, ma che stai a fare?
Ma no, comunque, sta cosa della drama è di... avrebbe bisogno di indagini un po' più approfondite, però appunto non essendo codificata così, cioè codificato il concetto, ma non è stato fatto uno studio.
No, io sono molto contento.
Ma noi siamo pionieri.
Ma io sono molto contento di questo, perché secondo me il dramedy non è esaustivo. Oggi, no. oggi ci sono delle serie che hanno più generi al suo interno e sono difficili da inquadrare. Sono assolutamente difficili da inquadrare.
Ed è molto bello. Beh, scusa, se pensiamo da un certo punto di vista, Breaking Bad ha dei momenti assolutamente. Cioè, ci sono degli episodi che sono assolutamente dramedy.
Sì.
No, non la serie, ma alcuni episodi entrano.
Ma sai che ci sono delle classifiche dove il drama, nelle classifiche di dramedy sono entrati prodotti come Inside Number 9?
Lo so, infatti ero indeciso se citarlo, però Inside Number 9
incredibile. Secondo me è più di genere.
Entra nell'antologico, e l'antologico è un po' chiaro, sul genere, fa un po'
a questo
che
punto
gli pare.
Ci potremmo mettere tipo i medici.
Ecco, esatto.
È un dramma,
esatto.
Che non sai se, se ridere o se piangere. Dico.
Soprattutto non sai se ridge
oppure torna.
Se ridge o piangere.
Se tu ridge e io piangi.
Tu piangi.
Che amarezza, sempre peggio. Okay.
Che brutte peggio. Persone che siete.
Grazie del complimento.
Prego.
Ma che dici? Entriamo, facciamo, tanto c'è sempre la sigla.
Ma siamo precisi nei tempi.
Che culo, una volta ogni tanto.
Quindi io terrei.
Terrei.
15 secondi vi faccio parlare. E poi mentre state io 40 così minuti interessante.
Io 40 minuti che la tengo.
Già che è entrato senza fare plin plin.
Vabbè, allora mutatevi.
Dai, muta.
Zitti.
I consigli di Sono Cose Serie.
Eccoci quindi a corollario della parola della settimana, i consigli di Sono Cose Serie, con una serie che ha a che fare con il concetto di dramedy, consigliata appunto da noi.
Allora, il carniere anche in questo caso è enorme. Questa volta siamo andati a pescare una serie che consideriamo una grande chicca.
Yes.
Non è così particolare come nelle puntate scorse, cioè già un pochino più nota, ma nemmeno nota quanto dovrebbe.
Produzione Amazon, che anche per chi fa il pirata difficilissimo da trovare, ma noi non sappiamo nulla perché noi non siamo pirati. Ne avevamo parlato nelle scorse stagioni per quanto riguarda lo svolgimento della sua prima stagione. In pochi se ne sono accorti, se dobbiamo proprio perché no, è difficile da recuperare. Ma nel frattempo è uscita anche la seconda stagione, che è impossibile da trovare.
E già sono in produzione la terza e la quarta.
Vabbè, diciamo che abbiamo parlato.
Nine!
Bravo. Vabbè, parlare di una cosa così seria in questo modo, così ignobile. Vabbè, sì, parliamo di Transparent.
creata, coscritta e codiretta da Jill Soloway, che è tra gli autori del sofisticatissimo Sixth Feet Under.
Sì.
La serie racconta di una famiglia composta da due coniugi separati e tre figli adulti e di quello che le capiterà quando il padre si dichiara un transessuale. È una serie intelligente, divertente, particolare, molto Sundance Film Festival style,
bravo,
come sapore, con un Jeffrey Tambor, che è un altro prezzemolone, l'avete visto dappertutto, da Hellboy al papà di Una notte da leoni, che scritto robe così, in stato di grazia. È veramente fantastico.
Sì.
Se non l'avete fatto, caldamente vi consigliamo, recuperatela. Quello che si trova.
Spieghiamo perché.
No, vabbè, produzione Amazon. In realtà arriverà Amazon fra non molto, anche in Italia, come Netflix. Quindi se vi abbonate ad Amazon, sappiate che avete la possibilità di scegliere e gustarvi questa fantastica serie.
Sì, una serie incredibile, una serie che rispecchia secondo noi i canoni del dramedy.
Assolutamente.
Si piange tantissimo, si ride anche tanto per alcune situazioni molto particolari.
Il pezzo in cui ballano e cantano, come si chiamava quella canzone che era un successo pop di qualche anno fa?
Ah sì, non mi ricordo. Comunque
quella di cui avevamo fatto anche una parodia in stile Star Wars.
Assomiglia a questa più o meno. Oh, finalmente lo sento questo brano.
Perché?
No, è che è un brano che volevo sentire da un bel po'.
Se la, se la canti tu la possiamo lasciare anche nel podcast. Perché...
tra l'altro una grande cover. Tornando al discorso, potremmo fare, adesso che ci siamo, abbiamo due minuti, lascerei a te la palla e vorrei che tu raccontassi un altro dei meme che sono usciti
occhio
fuori.
Occhio alla virgola.
Vorrei che tu raccontassi.
Lascerei a te la palla. Ah, che non c'è la virgola.
No. E hai un minuto per raccontare l'altro meme che è uscito questi giorni, il meme seriale ovviamente legato alla ovviamente. A Trump presidente degli Stati Uniti d'America.
Trump.
Esatto.
Ma qui ha
sì,
giusto
se vuoi raccontarlo, se no io posso uscire, vado a comprare.
Continua a essere ancora più. Scusate. Il secondo meme è molto veloce. Ha riconosciuto nel modo di fare, nell'atteggiamento di Trump, gli stessi modi di un cattivo seriale che era Biff Tannen di Ritorno al Futuro, soprattutto nel secondo film, quando diventa lo straricone con i palazzoni e diventa palazzinaro pure lui come Trump, al punto tale che addirittura non solo hanno fatto le foto, le immagini eccetera, ma la Clinton l'ha usato in campagna elettorale facendo fare un video dove venivano messe in paragone le azioni di Bill Tannen e quelle di Trump. La cosa divertente è che in alcuni casi certe battute che fa Bill Tannen per fare il bullo le fa esattamente uguali Trump nella vita reale.
Ma vi rendete conto che la Clinton ha usato una cosa che ha reso improvvisamente Trump simpatico? Ma sei scema!
Il discorso e che è andata giustamente a mostrare, il suo scopo era identificare, non tanto fare una cosa di preveggenza come si diceva prima, no, identificare un tipo psicologico, un tipo anzi psichiatrico.
Ma tu pensa se gli americani si potevano permettere, cioè il coraggio di votare un palazzinaro stramiliardario vecchio col parrucchino che gli piacciono le donne.
Rientriamo.
Questa la disannuncio, dai. Su Radio Home una delle più belle cover di un brano di Jimi Hendrix, Coast Town Traffic, questi sono i Living Color.
Noi siamo in chiusura di puntata, di questa delirante puntata.
Delirante puntata.
Sarà l'onda lunga di quello che è successo stanotte in America, chi lo sa. Ma vi ricordiamo di continuare a seguire la programmazione di Radio Home, anche perché alle 20 ci sarà il giornale Radio Sociale, seguito poi da Garpez, dagli studi di Poirino, alle 21 Played in Italy, la coperta musicale di Radio Home, e alle 23 Moon Safari.
Noi siamo in perfetto orario, grazie alla regia grazie alla regia dietro il vetro di Matteo De Simone,
io al microfono Michelangelo Alesso
e Paolo Ferrara, e vi ricordiamo di ascoltarci la prossima settimana, ma di riguardare i nostri social network, mettere un bel
Facebook,
mi piace su Facebook,
G+, Twitter, piaciticissimi, ricordatevi se per caso vi siete collegati tardi che metteremo a disposizione anche le puntate in webcast e podcast, quindi proprio non potete,
potete fare quello. Ma ricordatevi la cosa più importante, dopo Berlusconi, dopo Trump, chi non guarda Sono cose serie, chi non ci ascolta, segue, no, chi non guarda Sono cose serie,
devi farlo parlare.
Chi non ascolta Sono cose serie in diretta su Radio Home è un birimbino.
Radio Home. Sono come suono.
È una pozione magica che utilizzano solitamente alcuni presidenti degli Stati Uniti.
Trump. No, poi vabbè, la cosa mi fa impazzire di Trump. Sembra Bossi. Cioè che fa tutti gli immigrati è sposato con una con una delle
no, vabbè. Ma scusa, allora, scusa, a questo punto io ti consiglierei di tornare sul canale YouTube di Fabio Celenza e di beccarti il suo doppiaggio.
Ma ne ha fatto un altro?
Gli ha messo la voce così, ha detto cos'è stata questa cosa, ma io ho detto così, bellissima sì, roba. Io l'ho rivisto circa 80 volte.
Ricordatevi Fabio Celenza, cercatevelo su YouTube, perché ecco, parliamo spesso di doppiaggio, lì si fa un doppiaggio per farsi due risate.
Lo stato
ma è una roba veramente fantastico. da piagne.
Vabbè, chiudiamo la serranda.
Prossima settimana?
Ma che ne so io?
Che ne sappiamo noi?
Ma io potrei. Scusate, io potrei.
Dobbiamo saperlo oggi.
Io
subito.
Sai cosa farei? Io allora, lancio una.
E la lettera E.
E se è su. No, e c'è un. Secondo me, lanciamo una sfida. Faremo la recensione di una serie di pubblicità.
Una serie di pubblicità.
Ah, o una pubblicità che una ha fatto serie. Una serie.
O una. Però.
Ma. Sono cose serie che parlano di serie o sono le serie che parlano di sono cose serie?
Martina.
Adesso vi faccio una domanda, avete un secondo per rispondere. Siete andati al cinema, brutte merde?
Sì!
Vi è piaciuto quello che avete visto?
Sì!
Lo consigliate a chi ci ascolta?
Sì!
Che cazzo avete visto?
Ma una roba strana.
Una roba strana. Un dottore che faceva le magie.
Du.